Perché Cavour si trovò in un momento difficilissimo? Perché le speranze che aveva alimentato nei patrioti, una parte dei quali si era persino staccata da Mazzini e dai repubblicani per aderire a iniziative come quella della Società Nazionale di La Farina, si basavano evidentemente sull'imminenza della guerra all'Austria. Se tutto si fosse bloccato, Cavour non avrebbe potuto restare inerte ad attendere. Il suo ministero sarebbe inevitabilmente caduto. Per sua fortuna, la diplomazia austriaca non aveva più la finezza dei tempi di Metternich, anche se i ministri come Buol erano stati allievi ed eredi in qualche maniera del principe di Metternich, il quale difatti si dolse moltissimo nei suoi ultimi giorni di vita del grave errore che si avevano commesso. Perché? Credendo poco intelligentemente che a questo punto il Piemonte fosse interamente isolato e che fosse quindi opportuno e necessario umiliarlo una volta per tutte, l'Austria, incoraggiati i ministri da Francesco Giuseppe, che era un uomo autoritario ma di scarso acume, a differenza del fratello Massimiliano, vollero imporre al Piemonte un pesante ultimatum. Ora, dato che era sempre in vigore il trattato segreto con Napoleone III, Cavour fu felice, perché in questo modo si realizzava o cominciava a realizzarsi il suo disegno, in quanto che non ci fu altro da fare se non respingere l'ultimato e provocare così l'Austria alla guerra. Una guerra che comportò un certo peso per il Piemonte, perché all'inizio ci fu appunto l'invasione austriaca, che però, guidata da un generale sessantenne, cosa curiosa, l'ottantenne Radetzky era stato efficientissimo. Il sessantenne Giulai si rivelò invece terribilmente lento nell'avanzata, si impantanò coi suoi soldati, col suo esercito, nel fango delle risaie piemontesi allagate apposta per l'occasione, e diede quindi il tempo a Napoleone di sbarcare a Genova con un forte esercito di 100.000 uomini e di affiancare il piccolo esercito piemontese e i volontari di Garibaldi. Le prime battaglie difensive vittoriose avvennero in territorio piemontese a Palestro e a Montebello, poi lo scontro decisivo per il possesso di Milano avvenne presso Magenta e fu una grande vittoria. Nel frattempo Garibaldi occupava la zona dei laghi con la sua forza militare di volontari cacciatori delle Alpi. Quindi Vittorio Emanuele II e Napoleone III poterono entrare trionfalmente a Milano e i piemontesi e i francesi respinsero gli austriaci da tutta la Lombardia. Ci fu, come noto, un grande tentativo di controffensiva austriaca, ma fu fermato dall'attacco congiunto francese e piemontese, quello francese a Solferino, quello piemontese a San Martino, in una zona vicina al lago di Garda. Come forse già sapete, a questo punto però la guerra, che avrebbe dovuto continuare per la liberazione, per la conquista del Veneto, si interruppe perché unilateralmente Napoleone III, spaventato dall'enormità delle perdite, Solferino fu una battaglia sanguinosissima, dalla quale infatti nacque poi l'idea della Croce Rossa, e dal malcontento dell'opinione pubblica che non aveva accolto con entusiasmo questa guerra voluta dall'imperatore, dalla pressione degli stati tedeschi, in particolare della Prussia, in qualche modo solidale con l'Austria, anche se questa solidarietà della Prussia non era un'idea brillante, perché come aveva intuito un diplomatico di secondo rango in quel momento, il Bismarck, l'interesse della Prussia sarebbe stato più dalla parte del Piemonte. Comunque, intimorito anche da queste minacce prussiane, Napoleone III si accordò a Villafranca con l'imperatore Francesco Giuseppe e l'accordo prevedeva l'immediata cessazione delle operazioni, la cessione al Piemonte della sola Lombardia e teoricamente, ma di questo dovremmo riparlare, la restituzione dei duchi di Parma, di Modena e di Granduca e Toscana, i cui sudditi si erano ribellati.